E allora buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Questa sera una nuova puntata di Entropia Massima per il ciclo Scienza e Potere. Di nuovo siamo in onda con Alberto, con il filo rosso di Alberto, che con le notizie ambientali legate dal filo dell'economia ci racconta il suo filo rosso.
Bene, allora oggi facciamo un doppio tipo di lavoro, cioè altri dati sulla situazione ambientale complessiva che, non dico completano il quadro che avevamo fatto la volta scorsa, ma insomma aggiungono elementi a un quadro già molto preoccupante. E la prima informazione che vi vorrei dare è questa. Appare in un numero di National Geographic del settembre 2019, quindi recentissimo, è intitolato Artide, la fine dei ghiacci. Il testo introduttivo, proprio l'editoriale, diciamo, dà la sintesi del riscaldamento dei ghiacciai e dei poli, eccetera. E però aggiunge un elemento di cui abbiamo parlato anche la volta scorsa, però aggiunge una cosa che mi sembra estremamente importante. Cioè, questo editoriale termina con questa frase: i climatologi avevano previsto che questi fenomeni sarebbero accaduti, ma intorno al 2070. Invece sta succedendo qui e ora. Allora, a parte l'enfasi, diciamo, del giornalista, eccetera, del capo redattore, eccetera, però anche dando per scontato 5 anni più, 5 anni di meno, la differenza tra il 2070 e il 2019 sono 50 anni. Quindi questo significa che non solo che le previsioni erano sottostimate, sottovalutate, ma che con ogni probabilità il fenomeno sta accelerando, cioè non è che si sono sbagliati a fare le previsioni, hanno fatto le previsioni in base agli andamenti del passato, come avviene normalmente, con qualche forzatura dipendente dalle conoscenze dello stato dei ghiacciai, eccetera, nel senso di cercando di anticipare, però evidentemente il fenomeno ha preso la mano, nel senso che è andato al di là delle previsioni e in una misura molto preoccupante, cioè ha anticipato di 50 anni. Allora, questo è il punto che vorrei fosse ricordato, perché siccome è specialmente dalla parte politica e di chi controlla i meccanismi dell'inquinamento e del riscaldamento tendono continuamente a dimenticare questi dati, oppure li citano, li sanno, eccetera, però il fatto che un fenomeno in accelerazione è una cosa completamente diversa da un fenomeno stabile o che progredisce secondo ritmi prevedibili, c'è una grossa differenza. E questo invece è un discorso che non viene trattato a livello politico, perché ovviamente introdurrebbe un elemento di insicurezza e di, come dire, imprecisione garantita, no? Cioè il fatto che sono tutti i dati sarebbero prevedibilmente sbagliati. Allora, quindi invece noi dobbiamo tenere presente, perché invece i fenomeni giorno per giorno, quelli dell'ultima estate e via dicendo, quindi di cui abbiamo già parlato, continua a dare indicazioni in questa direzione. E quindi questo numero speciale è del settembre, quindi già erano noti i dati della scorsa estate. E quindi, insomma, è un elemento molto importante da richiamare probabilmente anche nelle prossime trasmissioni, per vedere se anche altri fenomeni, oltre a quello del riscaldamento globale in assoluto, possono dare indicazioni in questa direzione, perché ovviamente cambierebbero anche i tempi ancora a disposizione, che è il discorso invece che abbiamo fatto la volta scorsa. Ecco, quindi questo è il primo punto che mi interessava sottolineare. Poi c'è un altro po' di informazioni sempre su quello che riguarda i poli, in particolare il polo nord. Cioè c'è una previsione che dice che entro il 2036, quindi una quindicina di anni prossimi, potrebbero essere terminati, cioè scomparsi, i ghiacci, anche quelli della banchisa, cioè non soltanto i ghiacci che si protendono sul mare, ma anche parte di quelli che stanno sulla terraferma. E quindi nel mese di settembre, che è quello di massimo caldo per la fase nella zona artica, il mare è quasi tutto navigabile. Quindi questo significa che i dati che adesso vi darò non si riferiscono più alla nave rompighiaccio super specializzata, eccetera, che faticosamente percorreva certi tratti di mare ancora in parte ghiacciato. Stiamo parlando invece di flussi commerciali, cioè di navi normali che passano ormai da questa parte. E quindi quello che si sottolinea in questo punto è il fatto che il carbonio si libera quindi più in fretta con tutto il riscaldamento, e questo significa non soltanto al polo nord. L'altro elemento importante è un discorso un po', non voglio dire complicato, è un po' difficile da capire fino in fondo, che riguarda sempre questo discorso della fusione in accelerazione. E in particolare si parla della fusione del permafrost. Allora, io adesso per motivi di tempo sono costretto a condensare in poche frasi un'analisi molto accurata, molto dettagliata, molto documentata, che ho qui a portata di mano, ma che non posso sintetizzare, però cerco di farlo capire. Il discorso è che quello che si chiama il permafrost, cioè la fascia di terra ghiacciata perennemente al di sotto di ghiacciai perenni, cioè in sostanza il permafrost è la parte che sta rimanendo scoperta quando i ghiacci che coprono la terraferma si ritirano. E se questo ritiro è totale, cioè non si riformano più, o se non con qualche nevicata, ma se non si riforma lo strato di ghiaccio, il permafrost comincia a squagliarsi, cioè la parte ghiacciata si scioglie. Questo permafrost mediamente sono dai 4 ai 5 metri, e quindi sotto non è tutta terra dura, diciamo, ma c'è fanghiglia, ci sono strati, insomma è un po', bisogna studiarlo, e cambia naturalmente a seconda delle zone. E però quello che si sta verificando, questo adesso cerco di, magari vi leggo il pezzettino. Allora, gli studiosi stanno scoprendo paesaggi instabili in cui il permafrost, che un tempo si scongelava di qualche centimetro l'anno, ora fonde all'improvviso fino a 3 metri nel giro di pochi giorni o settimane, creando zone umide in regioni un tempo ghiacciate e accelerando le emissioni dei 1.600 miliardi di tonnellate di carbonio ancora intrappolate nel terreno. Allora, non so se è abbastanza chiaro anche leggendolo. Cioè, in sostanza, questi dicono che il permafrost finora si era ipotizzato che si squagliasse, si sciogliesse gradualmente, e magari durante l'inverno si ricongelava, insomma, cioè che fosse in una situazione sicuramente instabile, ma come dire, connessa con i ritmi del riscaldamento globale. Qua invece si documenta, perché poi c'è tutta la parte tecnica che dà le informazioni, documenta il fatto che ci sono delle situazioni in cui nel giro di pochi giorni o una o due settimane due terzi del permafrost si scongelano improvvisamente, cioè in tempi brevissimi. Allora, questo cambia completamente tutte le previsioni, questo dato, quindi è per questo che lo sto sottolineando, perché vedremo che come dire, ci sono degli effetti molto importanti su tutte le statistiche con le quali abbiamo lavorato fino adesso, anche quelle più avanzate, intelligenti, eccetera eccetera. E però con questo tipo di documentazione, e poi ci stanno tutte le tabelle, i grafici, eccetera eccetera, questo fenomeno è particolarmente pesante. Allora, quindi questo che significa? Che oggi i ricercatori sospettano che per ogni grado centigrado in più di temperatura media della Terra, quel famoso 1,5-2 gradi centigradi, il permafrost potrebbe rilasciare l'equivalente di 4-6 anni di emissioni di carbonio, petrolio e gas naturale, il doppio o il triplo di quanto si ritenesse possibile appena qualche anno fa. Quindi questo testo e questa ricerca, questa fonte, insomma, dà un quadro, cambia il quadro. Allora bisognerà studiarla, bisognerà che gli scienziati, come dire, controllino questi dati, bisognerà fare altri esperimenti, tutto bene, però questa fonte è molto attendibile e dà un'indicazione, ripeto, che modifica proprio i dati sui quali ci siamo mossi fino ad ora. Allora, questo mi sembra abbastanza così ripetuto due o tre volte, forse è stato chiaro. Ecco, questa scoperta intorno è avvenuta nella primavera del 2018, ha scoperto che il terreno di superficie in una certa zona non si era congelato affatto durante la lunga e buia notte polare. Era un fatto senza precedenti, e a gennaio in Siberia il freddo è così estremo che anche il respiro umano può congelare. Il suolo avrebbe dovuto essere congelato, ma 75 centimetri sotto la superficie c'era solo fanghiglia. Quindi la parte, come dire, superiore era la parte superiore era apparentemente congelata, sotto invece si era già decongelata. Ecco, io mi fermo qui, però spero che poi questo argomento venga ripreso, adesso vedremo come farlo circolare eccetera, però è un aspetto particolarmente preoccupante che ci costringe proprio a rivedere le nostre prospettive.
E allora facciamo una brevissima pausa, Skankananzi, All I Want.
me. So you can screw me up, but don't give a damn. Cause I'm a crazy little daisy, too wild to breathe. So that I can have today. That's all I want. It's all I want. That's all I want. It's all I want. That's all I want. It is all I want. That's all I want. All I want.
E questa era evidentemente All I Want, Skanka Nancy. Ritorniamo in voce su Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Siamo ad Entropia Massima, ciclo Scienza e Potere, con Alberto e il suo filo rosso.
Allora, torniamo al discorso dell'Artico del Nord, che nel mese di settembre 2018, cioè nel punto massimo di scioglimento del ghiaccio marino e della quasi completa libertà dei mari. Ci sono le prime statistiche sui passaggi di nave, e sono state, in quel mese ne è stato rilevato 879 imbarcazioni, grandi, quindi navi grandi, che erano il 60% in più rispetto al 2012. E di queste sono navi petroliere, insomma, e gasiere, quindi due tipi di trasporto, che sono responsabili del 33% delle emissioni di CO2 in tutta la zona. Quindi è un discorso estremamente importante. E quindi perché questo passaggio al nord è così importante? Ma ho trovato una delle spiegazioni, il primo di queste spiegazioni è quella fondamentale, cioè una nave che parte, diciamo, dal Giappone per andare in Occidente e passa dal canale di Suez, cioè passa sotto, sono 21.000 chilometri. La stessa nave che passa dall'Artico, siccome tutto il nostro Occidente sta nell'emisfero superiore, si riduce a 13.500 chilometri, cioè in sostanza c'è più di un terzo, no? di differenza, che significa un risparmio di costi di trasporto enorme, e questo è il fattore da tenere presente. L'altro aspetto che abbiamo citato l'altra volta, ma volevo mettere a disposizione una fonte, l'altro aspetto è il fatto che sul nord, sull'Artico molto più accessibile, no? Per un periodo più lungo dell'anno, eccetera, eccetera, esistono due tipi di fenomeni, cioè grandi materie prime che sono finalmente recuperabili, e dall'altra parte interessi militari. Quindi sia gli Stati Uniti che la Russia stanno creando basi nel nord, solo che la Russia è in netto anticipo, quindi ne ha costruite più di 13-14, mentre gli Stati Uniti ne hanno costruite solo alcune. Una di queste è in Groenlandia, ma le altre sono poche. E però, connesso a questo discorso delle basi militari, quindi per collegamento logico, però tornando sempre al fattore, c'è un articolo che è appena uscito su Peace Link e poi è stato già ripreso da un paio di blog. C'è un articolo molto interessante che fa una stima di quale incidenza hanno sul riscaldamento globale le attività di tipo militare, quindi tutti gli aerei che in volo, tutte le basi che vengono riscaldate, insomma praticamente tutta l'energia utilizzata, tutto quello che sono attività militari rappresentano il 20% del danno ambientale, cioè del danno del clima, incidono sul clima. Quindi è un quinto di tutti i meccanismi che abbiamo messo in moto. Questo significa, da un lato, insomma, ancora peggio, diciamo, queste sono immagini che dobbiamo avere della nostra civiltà, è sempre peggiore, però a parte questo discorso, la questione è che anche ipotizzando un'improvvisa maturazione del mondo politico, specialmente dei paesi più inquinati, diciamo, non so, il cambiamento del presidente degli Stati Uniti, cioè immaginando, tanto per non far nomi, immaginando dei cambiamenti radicali, purtroppo questo 20% militare sarà l'ultimo a essere intaccato. Mi sembra una banalità, non è un grande ragionamento strategico, però questo significa che, come dire, anche tutte le politiche economiche, diciamo, responsabili verso il pianeta dovrebbero tener conto di questo fattore. Quindi non oso pensare di ridurre le spese militari, perché insomma questo mi sembra già fuori tema, ma il discorso è che dovrebbero compensare questo 20%. Se si vuole veramente incidere sui meccanismi climatici, ovvero una parte consistente dei danni ambientali non dipende nemmeno dalle scelte politiche più avanzate in termini ambientali. Sto dicendo delle cose molto pesanti di cui non è che mi vergogno, insomma mi sembra sempre di esagerare, invece purtroppo temo che siano tutte affermazioni estremamente realistiche. Allora, questo è il passaggio importante. Un terzo aspetto, questo è carino, quindi però mi sembrava importante citarlo, hanno fatto uno studio sui castori. I castori sono quegli animaletti che fanno le dighe nei corsi d'acqua, eccetera. Sì, può sembrare buffo, però c'ha un senso. Allora, queste immagini riprese di una serie di colonie di castori dal 1999 al 2014 in un numero limitato di bacini idrici, il ricercatore ha individuato 56 nuove colonie di castori che negli anni 80 non ne esistevano. Si sta parlando di, quindi significa che questi animali stanno colonizzando in modo massiccio l'Alaska settentrionale, avanzando di circa 8 km l'anno. Ecco, questo può sembrare solo una notizioletta così più o meno carina o degna di una favola, in realtà significa una conferma di tutte le analisi mega che abbiamo fatto finora, nel senso che significa che istintivamente certe categorie di animali stanno seguendo gli effetti del riscaldamento climatico, cioè in sostanza mano a mano che certe aree diventano più calde diventano accoglienti per certe specie animali. Quindi l'esempio può sembrare così solo divertente, in realtà è un indicatore piuttosto significativo. Un quarto punto è una notizia che è apparsa sui giornali italiani, ma secondo me non ha destato le reazioni che doveva destare, nel senso che l'inquinamento atmosferico, cioè gli effetti dell'inquinamento atmosferico, questi effetti sono molto pesanti e vorrei quantificarli per quanto riguarda l'Italia. Cioè i dati dicono che il solo smog ha ucciso 61.000 persone in 17 anni, quindi sono alcune migliaia di persone all'anno, e per lo smog, quindi l'aria che respiriamo, quindi questo significa che abbiamo fatto ancora pochissimo per controllare il clima delle città, e dall'altra parte che il costo in termini di vite umane è estremamente elevato. Un altro punto importante è la estinzione delle piante. Allora, qui vi do solo alcuni dati, perché ovviamente è un problema complesso sul quale dovremmo ritornare. Dal 1750 si sono estinte almeno 571 specie di piante. Dal 1900 invece spariscono in media 8 specie vegetali ogni 3 anni, quindi un ritmo che è 500 volte più rapido del tasso precedente. Quel tasso di estinzione, quello il primo, cioè quello degli anni precedenti al 1900, è quello che si chiama il tasso di estinzione naturale o di fondo, cioè è chiaro che una serie di piante o di animali si estingue perché ha terminato il suo ciclo vitale in termini spontanei, cioè senza l'intervento dell'uomo. Qua invece evidentemente l'intervento dell'uomo sulle piante c'è stato, e abbiamo cominciato a causare la estinzione delle specie. State attenti, non è la deforestazione o la perdita, o gli incendi eccetera, è la perdita delle specie, cioè interi tipi di uso il termine non tecnico intere, una serie molto numerosa di tipi di piante sono scomparse, e a questo ritmo di 8 ogni 3 anni, quindi significa 2-3 specie vegetali ogni 3 anni, alle quali si aggiungono quelle, non so se ve le ricordate perché ne abbiamo parlato, quelle animali che sono 2 specie al giorno. Ecco, quindi è un accenno, però è un tema che dovremmo riprendere. Un altro aspetto importante è, sempre riguardando lo smog, è una notizia recentissima su l'India, Nuova Delhi, cioè la capitale, nella quale hanno acquistato 5 milioni di maschere per l'ossigeno, per aiutare la respirazione degli abitanti della capitale, perché 5 milioni di maschere, quindi significa che una parte consistente della popolazione è esposta in maniera pesantissima a quei danni che dicevamo poco prima, cioè quelli dello smog, quindi della respirazione in generale. Un ultimo punto sempre su questi aspetti è il problema della carne. Adesso faccio un po' di salti perché sto cominciando un po' a allargare l'ottica. Cioè il discorso è il seguente. È un articolo, fra l'altro, che credo sia molto interessante, perché non posso entrare nel dettaglio. È un articolo della rivista internazionale, quella che è in edicola ancora oggi, insomma si può acquistare, e sostiene questo articolo delle percentuali pazzesche di relative al mondo agricolo e al mondo della produzione, diciamo, e dell'alimentazione, mondo animale e alimentazione. E questo non posso sintetizzarlo, perché l'articolo in realtà, per ognuno dei fenomeni che adesso cito, dà indicazioni su quali sono le imprese, normalmente multinazionali, che stanno creando questo tipo di fenomeno, cioè la trasformazione della carne di origine animale, più o meno sana, questo è un altro discorso, però più o meno sana, in carne artificiale, quindi o di origini vegetali o completamente artificiale, e il sapore sarà probabilmente simile oppure addirittura uguale, e però il discorso è che scompare il collegamento tra l'alimentazione umana e il mondo animale. dicendo però le cifre quindi del fenomeno in generale, fermo restando che la lettura dell'articolo è fondamentale perché vi dicono le imprese che stanno facendo, quali sono le strategie, perché è un discorso non ancora in azione, cioè non ci sono grossi risultati statistici, però le previsioni sono a 10, 15, 20 anni, non stiamo parlando di fenomeni proiettati in un futuro fantastico. Però i dati sono importanti anche per un altro motivo che ora vi dirò, cioè della produzione agricola mondiale il 46% va a mangimi per animali. Quindi noi siamo abituati a concepire l'agricoltura come fonte del nostro cibo, in realtà è fonte del nostro cibo ma per via indiretta, nel senso noi c'è una mediazione, no? Quindi noi coltiviamo molte cose, però poi una parte, quasi la metà, va a mangimi per animali, che possono essere buoni, cattivi, diretti, indiretti, insomma questo lo lascio aperto. Solo il 37% va direttamente per alimenti, questo anche in popolazioni che sono più vicine alla terra, più connesse con i ritmi della natura. Il 6% va ai biocarburanti, questo direi già va ai biocarburanti, e poi c'è una percentuale che vi dico ma non so che significa, quindi però ve lo dico lo stesso, 11% altro. Però adesso studierò, magari la prossima volta sciolgo questo dato. E tutto questo settore produce il 14% della CO2, delle emissioni di CO2, quindi tutti questi, cioè tutta la produzione agricola mondiale. Quindi teniamo conto di questi rapporti perché non ce l'abbiamo mai molto chiari. Le previsioni, cioè quello che le imprese stanno studiando e alcune stanno già sperimentando, è di passare alla carne artificiale al 35%, i sostituti vegetali della carne al 25%, e quindi quello che è tremendo sentirla chiamare così, però ve lo dico, carne convenzionale, no, cioè quella che per noi è una sana bistecca eccetera eccetera, viene chiamata carne convenzionale, che passa dal 90% al 40%, quindi meno della metà, però insomma una quota consistente. Anche questo articolo sta su Internazionale del 1 novembre, insomma, quindi potete trovare lì. E ci sono anche, c'è una parte dell'articolo che dice cosa si suggerisce molte volte, e questo dato ve lo dico anche se è poco come posso dire, significativo, perché non lo facciamo ancora, gli sprechi, cioè la parte che è una quota superiore al 40% della produzione agricola che va sprecata, intendendo, fate attenzione perché spreco è una parola italiana utile eccetera eccetera, però non significa che sono le imprese che sprecano, sono i consumatori che sprecano, perché le imprese hanno guadagnato sul 100% del totale, non so se è chiaro, cioè è a livello del consumo che si verifica lo spreco, ma non è uno spreco per il sistema produttivo, cioè lo è fisicamente ma non lo è in termini di soldi. Scusate, è un ragionamento molto da economista, ma spero che sia comprensibile, no? E quindi invece che cosa si dovrebbe fare? Tutti hanno molto chiara che per l'84% bisognerebbe, delle persone bisognerebbe ridurre gli sprechi, perché è il fattore sul quale si potrebbe intervenire più facilmente, quindi a livello del consumo familiare, ma anche a livello dei supermercati, dei ristoranti, cioè, insomma dovrebbe essere fatta una strategia di questo genere. Però il dato che mi interessa dirvi è che una delle lotte da fare è portare al 29% i sostituti della carne, che è giusto o sbagliato, questo dal punto di vista delle imprese che comincia a essere un settore attraente, e non ne sono molto convinto, quindi vi do il dato e poi ne discuteremo, però questa è la tendenza, almeno per la fonte che ho consultato.
E allora un'altra brevissima pausa e ritorneremo tra poco in voce. Est est est, siamo i ribelli della montagna.
Date al nemico, fuggimmo di pell'aride montagne, cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suolo tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglie, temprammo i muscoli e i cuori in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Di giustizia è la nostra disciplina, libertà è l'idea che ci avvicina, rosso sangue è il colore della bandiera, partigiano della forte ardente schiera. Sulle strade dal nemico assediate, lasciammo talvolta le carni straziate, sentimmo l'ardore per la grande riscossa, sentimmo l'amore per la patria nostra. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Sarà la legge dell'avvenire. Sarà la legge dell'avvenire.
E questi erano gli Est Est Est, siamo i ribelli della montagna, siamo di nuovo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Con il filo rosso di Alberto procediamo per l'ultima parte della trasmissione.
Bene, prima di procedere vorrei però fare un riferimento a una notizia di oggi, cioè ho di fronte le pagine di alcuni giornali, c'è un maltempo pesante, no? In tutto, da nord a sud, danni, crolli, smottamenti, eccetera. E io vorrei essere, siccome ne abbiamo parlato la volta scorsa, però ne abbiamo parlato sottolineando il fatto che contemporaneamente ogni volta che c'è da una parte c'è un evento derivante direttamente da riscaldamento, e quindi innalzamenti, scioglimenti, eccetera, però diciamo effetto caldo, e contemporaneamente a distanze non molto lontane ci possono essere invece dei cicloni, dei turni, che però sono sempre effetto del riscaldamento. E in questi giorni, specialmente qui a Roma, abbiamo visto che contemporaneamente ci sono fenomeni di caldo inusitato, nel senso che a ottobre è così caldo, stiamo a 4 di novembre, ancora c'è il sole, queste cose qua, però contemporaneamente nel nord ci sono state delle alluvioni di notevole portata. Quella di cui sto parlando riguarda più la Liguria, però ha effetti anche in altre zone, e sta avendo delle dimensioni non corrette rispetto a quello che noi pensiamo ancora essere il tempo normale, no? E viceversa, e c'è questa contrapposizione, E dipende tutto dal fatto che questi eventi sono sempre effetto del riscaldamento, uno diretto e uno indiretto, però il collegamento è sempre il meccanismo del riscaldamento. E dall'altra parte, contemporaneamente, alcune città stanno entrando nella sfera del caldo e uscendo da quella del freddo. Non so, c'è uno spostamento. Questo spostamento è diverso a seconda dei paesi, delle regioni, insomma non è facile, però è dell'ordine dei 600.000 chilometri. E quindi non è casuale che si cominciano a coltivare le banane in Sicilia, insomma, no? Cioè, perché ci stanno questi spostamenti che ormai sono assolutamente visibili. Quindi quando stiamo al sole ricordiamoci sempre che da qualche altra parte c'è un ciclone. Insomma, questo non è un problema di come dire, di compresenza, è semplicemente che sono, è lo stesso meccanismo del riscaldamento globale che causa le due situazioni diverse. E noi non siamo ancora assolutamente abituati a tenere presente questa situazione. Cioè ci consoliamo dicendo che bello che quest'estate è lunga a Roma e cose del genere, mentre lo stanno pagando in altre regioni d'Italia e viceversa. Bene, allora adesso devo fare allargare un po' l'ottica, no? Allora, un primo punto è, come posso dire, un po' più leggero. Io ho già detto la volta scorsa che ormai ci sono queste notizie sui giornali, cioè fino a due anni fa iniziavamo gli articoli dicendo nessuno parla di, ecco, ora francamente non si può più dire, cioè i giornali ne parlano, no? Alla televisione ci sono ancora, non sono proprio tutte le notizie, ma ci sono degli speciali che sono molto chiari, molto di denuncia, insomma, cioè fanno un lavoro sul primo, sul terzo, insomma, c'è diverse impostazioni, però c'è, quindi un livello di informazione è sicuramente migliorato. Ha ancora dei forti limiti, perché ovviamente tutti questi temi vengono trattati da giornalisti, no? I quali, come dire, sottolineano l'aspetto evento, l'aspetto eccezionalità del fenomeno, e poi il giorno dopo se ne dimenticano, mentre invece qua il problema grosso è che questi sono dei processi che sono in espansione e in accelerazione, e a questo i giornali e la televisione non sono ancora abituati. Cioè le notizie vengono date ancora, come posso dire, al netto delle previsioni, cioè non sottolineano mai il fatto che ormai certe cose non avvengono più e che invece in prospettiva tenderanno a ripetersi o a essere sempre più gravi. Cioè questo tipo di taglio, per usare il linguaggio giornalistico, è assolutamente assente, e viceversa c'è una capacità di descrizione dirette addirittura con giornalisti presenti in luogo, insomma, cioè tutto bene. Però insomma, viceversa, come dire, il mondo politico tace, cioè il mondo politico non fa collegamenti, ancora al limite si presenta quando c'è stata un'alluvione o sono morti tanti morti, ci sono stati tanti morti, però poi dal punto di vista del collegamento con le misure che dovrebbero adottare non esiste, cioè proprio sembra che siano di uno stato diverso, di un altro tipo di organizzazione pubblica, no? Non è interessata a questi temi. Ultima prova di questo interesse è per esempio il supplemento Donna. Attenzione, il supplemento Donna, che io sfoglio regolarmente, devo essere chiaro, e sfoglio perché mi viene dato gratis con il Corriere della Sera, che invece leggo accuratamente, degli ultimi giorni, è totalmente dedicato al clima. diciamo secondo lo stile del supplemento donna, nel senso senza, con tutto massimo rispetto per le donne, però insomma c'è il clima delle donne, il clima delle moda, il clima eccetera eccetera, però tutto, ci sono dati, statistiche eccetera, e le pagine finali con la parte maquillage, insomma trucchi vari, creme varie, è tutto diciamo dal punto di vista visto dal punto di vista del clima, nel senso se è dannoso per la pelle eccetera, quindi c'è una parte, come posso dire, difficilmente accettabile. Però quello che è impressionante è che un intero numero è stato dedicato a questa ottica, e io devo tener conto dell'aspetto positivo, cioè del fatto che un certo numero di persone leggono solo questo supplemento.
Posso fare la battuta delle
dai, vai tranquilla, stiamo giocando, stiamo parlando, giocando, dimmi.
Assolutamente. No, che va sui trucchi e sull'impatto di chi legge, appunto, delle donne del Corriere.
Sì, 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 no, non c'è, c'è assolutamente, quindi stiamo un po' giocando, però voglio dire, adesso sto il discorso serio, e che significa che a livello della comunicazione in generale il tema è ormai purtroppo all'ordine del giorno. Secondo argomento, anzi forse ce n'ho ancora, il primo argomento è questo, che richiederebbe una trattazione molto più ampia, quindi credo che la faremo la prossima volta. Però nell'ultimo rapporto dell'ONU, cioè dell'ONU Ambiente, quindi questo speciale comitato di 2500 scienziati eccetera, quest'anno hanno fatto tre diversi rapporti, quello diciamo storico, cioè quello che si è già stato fatto nei vari anni, ha una parte che si chiama i punti essenziali di questo documento. In sostanza il testo è un malloppo, ovviamente un mega rapporto in inglese con tutti i grafici eccetera, però esiste un organismo italiano, cioè un punto di riferimento, un focal point di riferimento sulla parte climatica, ovviamente, perché questo è tutto clima, e hanno tradotto alcune parti, quindi con una semplicissima ricerca, cioè IPCC e poi focal point, trovate questo documento in maniera integrale. Io ce l'ho davanti e cito alcune cose, tenendo conto, però faccio prima un'avvertenza, anzi ne faccio due, cioè la prima è che tutti questi dati vengono sempre presentati in una maniera leggera, cioè non drammatica, non tendono a... E purtroppo alcune volte sono invece molto drammatici, quindi io ho scelto quelli un po' più drammatici, perché sono un po' più chiari, quindi però bisogna leggerli tutti, e quindi bisognerebbe anche avere una certa esperienza di come si leggono questi documenti, perché bisogna leggere fra le righe, cioè certe cose non le possono dire e quindi le accennano soltanto, però l'accenno, se lo accennano, vuol dire che il problema esiste ed è importante. E l'altro aspetto è che tutto il lavoro che è stato fatto a livello ONU comincia a essere criticato a livello scientifico, quindi io l'ho solo letto, non ho conoscenze dirette di questo tipo di ricerche, però cominciano a sostenere che i modelli usati dal diciamo tutto il gruppo degli scienziati non sono completi, cioè cominciano a rivelare dei buchi. Per esempio quel discorso sullo scioglimento del permafrost, eccetera, che ho citato, sicuramente, perché nel testo, quel testo che riguardava il permafrost, si citava il fatto che non è incluso nei modelli dell'IPCC, non so se è chiaro, quindi devono essere, purtroppo dopo 3 anni devono essere presi un po' con le molle, perché avrebbero bisogno di un intenso aggiornamento e i dati quindi cambierebbero. Quindi, per essere più chiari, adesso io vi dico alcune cifre, però che non sono all'altezza della situazione di quello che abbiamo fatto finora. E però c'è il piccolo particolare che la posizione dell'ONU, questi rapporti vengono approvati dai 195 paesi che fanno parte, eccetera, eccetera. Quindi è il massimo livello che abbiamo di posizioni ufficiali sul problema del clima. Quindi, al di là del linguaggio, dobbiamo leggerli, perché insomma sono essenziali. Allora, alcuni punti che vi ho sottolineato sono 5 o 6 pagine, quindi sono leggibili. E qua dice: il livello del mare è cresciuto a un ritmo di 3,6 mm all'anno nel periodo 2005-2015. Allora, sembra poco, no? Millimetri, no? Però sono solo 10 anni. E però l'hanno citato, nel senso che lo stanno controllando, e via dicendo. È un aumento senza precedenti nel corso dell'ultimo secolo. E sta accelerando, attenzione, sta accelerando a causa dello scioglimento dei ghiacci della Groenlandia, della calotta polare dell'Antartide e dell'espansione termica dell'oceano causato dal suo riscaldamento. Quindi sono 3 fattori diversi, alcuni fisici, altri attinenti al mare e alle sue dinamiche. Allora, come capite, appena uno si ferma un attimo e dice senza precedenti, eccetera, a quel punto 3 mm che vuol dire? Non è più quello il problema è il meccanismo che si è messo in moto. Quindi, ripeto, deve essere letto con molta attenzione, non è che sono dei trucchi, fate attenzione, non stanno truffando, è semplicemente che trattano i problemi con molta, come dire, delicatezza e moderazione di linguaggio. Poi vado avanti, un altro punto: gli scenari futuri indicano, poiché il livello del mare continuerà ad aumentare, gli eventi estremi diventeranno più frequenti, senza l'adozione di strategie e misure di adattamento assisteremo ad un aumento dei rischi di inondazione per le comunità costiere. Ecco, questo per esempio è un avviso pazzesco, cioè estremamente importante, e io non vorrei anticipare, perché volevo dedicargli un po' d'attenzione alla prossima riunione. Però finora si era parlato di 10, 15, 20 milioni. Le ultime stime, che tengono quindi conto dell'accelerazione del fenomeno dell'innalzamento dei mari, quindi quel 3,5 mm perde di senso, no? Si parla di 110 milioni di persone che sono in zone minacciate dall'innalzamento dei mari. Allora, il dato di fatto, in effetti, ne abbiamo parlato già la volta scorsa, in Thailandia c'è già il problema, perché la città, la capitale, cioè, perché questi sono i dati medi per il pianeta, che non significa che sono generici, però sono i dati medi per il pianeta, in alcuni punti stanno già sotto le acque, e quindi però la prospettiva è 110 milioni. Ecco, quindi potrei continuare, perché di dati di questo genere ce ne sono degli altri. Per esempio, quali sono gli scenari per il futuro per l'oceano e il mare? L'oceano, che assorbe oltre il 90% del calore in eccesso nel sistema climatico, si sta riscaldando senza sosta dal 1970. Questo riscaldamento è dovuto alle attività umane ed avviene a tutte le profondità. Attenzione, questa frase, a tutte le profondità, è terribile, cioè bisogna pensare al fatto che ci sono delle correnti ascendenti e discendenti all'interno di tutti gli oceani, indipendentemente dalla profondità, no? e quindi c'è questo riscaldamento in superficie, che poi le acque calde scendono, quelle fredde salgono, cioè ci sono dietro questa frasetta piccola piccola, così nasconde invece una serie di fenomeni che devono essere tenuti presenti. Comunque quello che dice è: il tasso di riscaldamento è più che raddoppiato dal 1993 nello strato tra la superficie e 2000 metri di profondità. Questo è un dettaglio, ma anche questo è importante, perché queste sono le rilevazioni fisiche che sono già state fatte, quindi non sono stime, ma sono quindi qualche altra cosa che si potrebbe dire, poi chiudiamo. Le frequenze del periodo, rispetto al periodo 1850-1900, la frequenza delle ondate di calore marine aumenta di circa 50 volte tra il 2081 e il 2100. Questa è la previsione. Quindi non solo i fenomeni già stanno succedendo, ma le previsioni sono che aumenteranno di 50 volte. Bene, mi sembra che possiamo concludere.
E allora concludiamo questa puntata di Entro Via Massima con il filo rosso di Alberto, che tornerà fra quattro lunedì, perché
il 2 dicembre,
e salvo mentre con Entropia ci vediamo lunedì prossimo sempre alle 8 su 87.9 di Onda Rossa. Un saluto a tutte e a tutti, soprattutto a chi è privato della propria libertà personale.